Ed è proprio con Starman di David Bowie che io voglio presentare con estremo piacere uno che di stelle ne sa veramente veramente tanto. Quindi con tanto piacere io annuncio Giovanni Covone.
Buongiorno ragazzi.
Ciao Giovanni. Allora, per chi non lo conoscesse, Giovanni Covone è un astrofisico, professore presso il Dipartimento di Fisica del nostro Ateneo, e ha insegnato fisica, cosmologia, fisica delle galassie, fisica del mezzo interstellare e storia dell'astronomia. Inoltre, dal 2019 è titolare del corso di fisica e cosmologia per gli studenti magistrali di filosofia. Tutto giusto?
Sì, corso di fondamenti di fisica, sì.
Ok, perfetto, fin qua tutto a posto. Allora, oggi qui perché? Per parlarci del suo nuovo libro intitolato Altre Terre, due punti, viaggio alla scoperta di pianeti extrasolari. Libro che ha vinto anche il premio Asimov, giusto?
Sì, ha vinto la nona edizione del premio Asimov l'anno scorso.
Ok, grazie. Perfetto. Il premio Asimov, per chi non lo sapesse, è il riconoscimento che viene dato all'editoria scientifica. Allora, Giovanni, di cosa parla questo libro?
Allora, di cosa parla? Parla del nostro viaggio come intesi come specie umana, noi
certo.
Come specie umana, alla scoperta degli infiniti mondi di Epicuro, Giordano Bruno. Viviamo una generazione fortunata, perché quello che era un sogno puramente filosofico, una speculazione ai tempi di Giordano Bruno, per esempio, lo stiamo vivendo oggi, in questi anni. Abbiamo finalmente gli strumenti per cercare e trovare i pianeti intorno ad altre stelle e incominciare a capire se sono abitati o no.
Ok, quindi diciamo questo è l'incipit del libro, una trama, insomma, senza spoiler per non...
Sì,
insomma.
È facile dire qualcosa, perché certamente è un'avventura lunga, millenni. Mm-mm. Ed è un'avventura costellata di tanti passi falsi, perché a volte il desiderio di trovare, l'ansia di cercare, ti porta anche a vedere... a fare le scoperte che non ci sono, a immaginare scoperte dove ancora non ci sono.
Sì.
Quindi è una storia costellata di tanti errori, passi falsi, ma come dicevo spesso in alcune occasioni, è un libro anche sugli errori scientifici, un libro ottimista sugli errori.
Ah, ok. La scienza, diciamo, la scienza tra errori e, insomma, scoperte effettivamente utili.
La scienza è una passione molto umana, quindi fatta con gli stessi pregi e difetti di ogni altra passione umana, quindi ci vuole molta ostinazione, caparbietà, ma a volte ti innamori troppo delle tue idee o non te ne innamori abbastanza.
Mm-hmm. E quando ha scoperto di voler studiare l'universo e le sue bellezze?
Ma da che mi ricordo ero sempre stato appassionato all'astronomia, alle scuole medie. Alla fine delle scuole medie mi arrivò un telescopio di seconda mano come regalo. Però quando mi iscrissi all'università ero molto più affascinato e interessato alla fisica teorica. Poi sono tornato, nel libro ho raccontato anche questo, sono tornato alla mia vecchia passione per l'astrofisica quasi per caso, perché il gruppo di ricerca in cui ero entrato per la tesi di laurea si stava interessando in quegli anni, erano la seconda metà degli anni 90, ai pianeti extrasolari. E incominciai quell'avventura scientifica un po' interdetto, non ero così sicuro che queste piccole cose, questi piccoli frammenti di roccia intorno alle stelle ci potessero guidare a capire qualcosa di più dell'universo.
Vabbè, come in ogni caso le passioni poi nascono, insomma, attraversandole, passandoci in mezzo.
Esatto.
Quindi immagino sia stato anche questo il caso.
Anche questo è stato il caso anche in questa situazione.
Sì, un bellissimo caso che ha portato appunto alla scrittura di questo libro.
Sì, a volte ci sono delle opportunità che nascono quasi casualmente.
Come le stelle.
Sì.
Beh, più o meno ho provato a fare la battuta, anche se non ne capisco quanto
appropriate,
lei.
Appropriate.
Ok, però per adesso non ho sbagliato. Invece, però, da piccolo, quando è che ha capito che effettivamente le stelle, insomma, l'astronomia, la cosmologia, potesse essere un argomento che, insomma, la potesse interessare, fino a quando le è stato consegnato quel telescopio di seconda mano?
Ma sì, da piccolo anche mi piaceva isolarmi e guardare le stelle, sai, nel giardino dei miei nonni, in campagna... potevi vedere le stelle, e quindi mi ricordavo che a volte mi isolavo fuori a osservare le stelle. Non sapevo che sarebbe diventata quel piacere, non sapevo che sarebbe poi diventato un lavoro, ho avuto la fortuna di farne il mio mestiere, quindi sì, c'erano già degli indizi precoci quando ero un ragazzino delle elementari. Certo.
Ho capito. E allora invece un'altra domanda, se posso sempre permettermi.
Sì.
di attraversare l'ignoto, perché di ignoto si parla comunque, tra errori e speculazioni. C'è vita, insomma, secondo lei nell'universo?
La domanda delle
noi?
Domande è la domanda che si fanno tutti i bambini e tutti i filosofi.
Esattamente, perciò l'ho buttata così.
Non lo sappiamo ancora.
Questa risposta è un po'...
Sì, nel senso che... è difficile pensare che non ci sia vita altrove.
Ok.
perché sì, se guardi nel cielo stellato quello che ti sgomenta è l'immensità, la numerosità delle stelle, ed ogni stella è una chance per la vita, perché sappiamo che ogni stella nasce col suo corredo di pianeti. Ci sono più pianeti che stelle là sopra. E quindi non tutti questi pianeti sono abitabili, come non lo sono nel sistema solare. Venere non è abitabile, Marte non lo è più, forse lo è stato in passato. Però un pianeta abitabile all'incirca per stella, per sistema planetario, potrebbe essere plausibile. Non ne abbiamo ancora le prove. Le nostre considerazioni sono quelle che ti sto facendo ora, sono di carattere statistico. Che, se vuoi, sono le stesse di Epicuro. Epicuro diceva, in questo infinito universo è impossibile pensare che non ci siano altre possibilità di vita, mondi simili ai nostri. Usava proprio queste espressioni. Lui era fermamente convinto dell'infinità dell'universo e dell'universalità della materia. Ecco, questi sono oggi diventati due capisaldi della scienza moderna. L'universo, se non sappiamo se è infinito o no, ma certamente è molto più grande di quello che abbiamo osservato. E la materia è universale. E le leggi sono universali. Allora perché no?
Ho capito. Guarda, rispondendo a questa domanda, ho risposto anche a un'altra domanda che volevo farle successivamente, ovvero che legame c'è tra l'astronomia, cosmologia con la filosofia? Quindi mi ha appena risposto.
Vabbè, un legame di genesi comune, quello è chiaro.
Sì, fortissimo. Sì, certo.
Sì. Ma anche oggi, che sono discipline separate, filosofia e astronomia, filosofia e cosmologia, si nutrono una dell'altra. Molti dei risultati dell'astronomia di oggi diventano punti di partenza per la speculazione filosofica. Il contenuto di molte speculazioni filosofiche diventano il contenuto della ricerca di domani. Questo è interessante perché, come hai citato prima, ho questo corso che mi diverte molto, l'ho fatto per 6 anni, prima di lasciarlo temporaneamente, ma tornerò a farlo, Fondamenti di Fisica e Cosmologia. È una delle ultime studentesse che si è laureata con me, che aveva seguito il mio corso, Maria Antonia, che saluto se non...
ci sarà ascoltando sicuramente.
Ha scritto una tesi, ha difeso una tesi sul pluralismo in filosofia, cioè il dibattito fra pluralismo, l'idea che ci siano molti mondi abitati là fuori, e la tesi che siamo in realtà rari se non unici.
Ho capito, perfetto.
E allora continuate a seguire la nostra intervista, al momento ci lasciamo con il Circa Meno Quasi. E allora, amici ascoltatori di F2 Radio Lab, per chi si fosse appena collegato, è qui con noi Giovanni Covone, un astrofisico professore presso il Dipartimento di Fisica del nostro Ateneo, e stiamo facendo un approfondimento sulle stelle, sull'universo, insomma in generale questo aspetto qui della scienza, e ci sta parlando anche del suo nuovo libro intitolato Altre Terre, viaggio alla scoperta di pianeti extrasolari. E allora, continuando con le domande, Matteo ne ha subito una pronta per lei.
Allora, sono delle domande.
Vai, Matteo.
Allora, una domanda che poi adesso sarà come base per una prossima domanda che volevo farle. Allora, innanzitutto, che cos'è un esopianeta? Se vogliamo proporre il concetto di esopianeta, e poi che cos'è quello di gravitational lensing? Perché, insomma, il suo studio va dagli esopianeti, insomma, poi anche ad altri temi diversi.
Sì. Quanto tempo abbiamo?
Tutto il tempo che vuole.
Esopianeta. Esopianeta vuol dire pianeta extrasolare, un pianeta intorno ad un'altra stella, una stella diversa dal Sole. Quindi intorno al Sole ci sono 8 pianeti, ma ogni stella, quasi ogni stella, nasce con i suoi pianeti. Quindi abbiamo un motivo di credere, come dicevamo prima, che là fuori, là sopra, ci sono molti più pianeti che stelle. E tra questi esopianeti potrebbero essercene alcuni simili alla Terra. Perché no? L'universo è molto grande.
Assolutamente. Io mi ricordo che lessi qualche tempo fa di un pianeta, un esopianeta, adesso ci vuole questo termine, sì, che se non mi sbaglio si chiamava Kepler.
Sì.
Che veniva venduto come il pianeta più simile alla Terra per ora, che conteneva
acqua.
Sì,
allora Kepler in realtà è il nome di una missione spaziale, di un telescopio, okay, che ha scandagliato una regione della Via Lattea alla ricerca di pianeti extrasolari. E quindi i pianeti scoperti da Kepler hanno la sigla Kepler, trattino il numero della stella e poi una letterina che indica il pianeta. Ad esempio, un pianeta recentemente studiato che è promettente per la vita si chiama Kepler 18b. Kepler 18 è la stella, 18a sarebbe la stella stessa, e poi B, C, D, tutti i pianeti, i pianetini intorno a questa stella. Kepler 18b ha un oceano, sappiamo che è un oceano, però anche un'atmosfera di idrogeno, non di ossigeno come la nostra.
Ah, quindi non è adattata alla nostra...
No, se potrebbe avere una biologia. Potrebbe, non è impossibile, sarebbe molto interessante poterlo confermare, perché sarebbe una biologia diversa da quella terrestre.
Esatto, e lei dice che è possibile avere una biologia, una struttura molecolare diversa dalla nostra?
Ah, bella questa domanda, perché sappiamo che la fisica è universale,
okay,
la chimica è universale, e la biologia?
Boh. Esattamente.
Cioè, la biologia ha un solo campo di indagine per ora, la Terra. Quindi la vita sulla Terra è molto varia, ma ubbidisce tutte le stesse leggi, la biochimica del carbonio, la doppia elica del DNA. Ecco, trovare la vita altrove significa anche capire quanto è universale la biologia che abbiamo studiato sulla Terra. Quindi questa è una bella sfida per il futuro.
Ecco, questa è una sfida che ci auguriamo di vincere prima o poi, anche se io spero personalmente molto presto, perché mi piacerebbe essere testimone di una cosa di questo genere.
Di trovarla o non trovarla? La vita.
Di trovarla sicuramente e di capirne assolutamente di più, perché io sono super interessato a questo tema.
Sì. Invece cosa ne pensa del concetto di multiverso?
Multiverso, ecco, multiverso sarebbe l'idea che esistano altri universi, universi paralleli, che è un'idea molto fertile per la fantascienza. Penso che i tre quarti della produzione fantascientifica recente sfrutti questa idea. Io personalmente sono un pochino scettico su questa idea, ok? Perché se esistono universi paralleli, per definizione sono fuori dal nostro contatto diretto, dall'indagine diretta scientifica. Se esiste un contatto, allora in realtà sono regioni dello stesso universo.
Ok.
Ma se non puoi empiricamente confrontarti, studiarli, sperimentarli, non diventa più un campo di indagine della scienza, diventa il risultato della tua speculazione, della tua fantasia o di l'estrapolazione impropria di teorie matematiche, se vuoi. Con Barbascura,
sì,
lo conoscete,
sì, ne parlavamo,
sì, si collaborava a questo volume che è stato pubblicato per Mondadori, Seghe mentali cosmiche. Ecco, io ho scritto questo capitoletto per il libro in cui sottolineo che a volte le idee più geniali della fisica è difficile capire all'inizio se sono idee geniali o seghe mentali.
Assolutamente, anche
cioè,
perché come diceva
che
prima
riferiscono completamente a se stessi,
sì,
ecco,
sì, sì,
per
sì.
usare un termine molto immediato.
Anche perché come diceva prima sono proprio questi pensieri che poi magari spingono a trovare una risposta che
sì,
sia
sì,
esistente,
non,
almeno
voglio dire, molte teorie teorie che poi non sono andate avanti sono nate come speculazioni pure, molte teorie che poi sono parte del nostro curriculum anche all'università sono nate come idee strane all'inizio.
Perfetto. Allora, amici, noi continuiamo a parlare di stelle, restate con noi perché adesso, a proposito di stelle, ci ascoltiamo una canzone che gira attorno alle stelle, specialmente su un cielo
Bella.
Pieno di stelle, ed è quella dei Coldplay. Ragazzi, restate con noi perché abbiamo ancora un po' di spazio per parlare con Giovanni. A tra poco!
E allora, questa che avete appena sentito era Sky Full of Stars dei Coldplay, proprio a proposito dell'intervista che stiamo facendo in compagnia di Giovanni Covone, un astrofisico professore presso il Dipartimento di Fisica del nostro Ateneo, e insomma stiamo parlando di pianete, stelle, multiverso. In ogni caso voi fateci sapere cosa ne pensate riguardo questo argomento. E quindi di cosa stavamo parlando, Matteo?
Allora, abbiamo accennato a diversi argomenti, abbiamo parlato di esopianeti, cosa sono gli esopianeti, cosa sono le stelle, come funziona il multiverso, eccetera, eccetera. Però mi è nata una domanda molto interessante prima col nostro fonico, che ha posto comunque un quesito giusto. Lui, diciamo, ha un timore se trovassero un nuovo pianeta abitabile, perché, insomma, lucidamente pensando, probabilmente ad oggi andrebbero a conquistarlo, a inquinarlo. Cosa ne pensa?
Guarda, è un timore molto diffuso, al di là di quanto sia scientificamente solido, però è un timore molto diffuso. Io vado molto nelle scuole superiori a parlare di astronomia, a presentare il mio libro, a parlare di scienza attuale, e noto questa cosa. Quando io avevo la loro età, la mia generazione, quando eravamo ragazzini, avevamo l'ansia di scoprire, viaggiare, esplorare, anche colonizzare. I ragazzi di oggi molto spesso hanno questo timore, che mi dicevi, Matteo, che se scoprissimo un nuovo pianeta rischieremmo di colonizzarlo, deturparlo, inquinarlo, distruggerlo. La generazione attuale è così consapevole dei danni che abbiamo fatto sul nostro pianeta che li proietta anche fuori, e quindi è a volte anche eccessivamente timorosa.
Certo.
Però è un timore da condividere, da accogliere assolutamente. Diciamo che gli astronomi cercano altre terre intorno ad altre stelle non per colonizzarle, anche perché i viaggi spaziali, i viaggi interstellari, a mio avviso, i viaggi umani, sono quasi impossibili. Poi se vuoi qualche altra volta ne parleremo, ma non c'è questo timore. Noi esploriamo, osserviamo altri pianeti per capire meglio il nostro, per capire meglio come nascono le stelle, come nascono i pianeti, per capire quanto è unica la Terra e quanto è rara la vita, soprattutto per questo.
Quindi per ora diciamo che il colonizzamento e la conquista di altri pianeti è impossibile semplicemente per il fatto che non possiamo raggiungerli.
Pianeti fuori dal sistema solare, sì, è fuori dalla nostra portata. Poi chissà,
chissà un giorno
nipoti,
magari.
Mai dire mai, assolutamente.
Assolutamente.
Certo, all'ordine del giorno ci sono i viaggi verso Marte, verso la Luna, verso Marte e la possibile colonizzazione di Marte. Marte però è un pianeta probabilmente al momento morto, forse chissà, ha avuto la vita nel passato, è difficile che abbia ancora vita oggi, è difficile.
Ecco, non Marte è, proprio mi
quindi Marte, la colonizzazione di Marte, se vuoi, è all'ordine del giorno dal punto di vista storico. Okay. Di quello sì, è possibile. Sì. Sarebbe interessante non lasciarla ai privati, ma che sia un'impresa sociale dell'intera umanità.
Sì. Che poi in realtà si spera di superare questo timore, perché magari questi pianeti poi potrebbero essere colonizzati, ma cioè, potrebbe essere un'occasione per non deturpare, cioè come è stato fatto con la Terra, potrebbe essere l'occasione per colonizzare un nuovo pianeta, ma in maniera
più consapevole.
Giusta, insomma, sì.
Facendo bagaglio degli errori fatti sulla Terra, assolutamente. Se... Guarda, le agenzie spaziali, quando inviano sonde su Marte o altri corpi celesti nel Sistema Solare, dove c'è anche la remota possibilità che ospitano la vita, sono molto attente a non inquinare. Ad esempio, la sonda Galileo, che alla fine degli anni 90 esplorò il sistema di Giove, i pianetini di Giove, che possono avere vita perché hanno acqua sotto la loro crosta, alla fine del suo servizio la sonda Galileo fu inviata ad autodistruggersi tra le nubi di Giove. Proprio per non rischiare che cadesse sui possibili satelliti di Giove, che possibilmente potrebbero ospitare la vita.
Assolutamente. Infatti, a proposito di inquinamento spaziale, io l'altro giorno ho visto il secondo tentativo di aggancio di una navicella spaziale. Mi ha sconvolto quella cosa, anche se è di un'agenzia privata, sì. È chiaro. Però, insomma, come avanzamento scientifico è bellissimo.
È bellissimo, sono... imprese niente affatto banali.
Assolutamente sì.
Andare sulla Luna, per esempio, non è così semplice.
Penso proprio di no.
La Luna vista dalla Terra copre meno dell'unghia del tuo mignolo, se ci pensi.
Proverò.
Uno se ne immagina grande. Colpire o atterrare dolcemente sulla Luna non è banale. E il problema che abbiamo, che menzionavi, è che l'enorme quantità di spazzatura che abbiamo in orbita intorno alla Terra diventa un problema, perché si può riprodurre e aumentare facilmente. Ad ogni crash, ad ogni scontro fra satelliti, aumentano enormemente i detriti, e c'è il rischio concreto che un giorno, tra qualche anno, sia così tale la densità di spazzatura in orbita da impedirci di raggiungere le stelle.
Quindi ci sta a fare
sarebbe una brutta fine essere chiusi nella propria stessa spazzatura sulla Terra, no?
Esattamente, sì, sì, sì. Allora ragazzi, io penso che abbiamo ancora qualche domanda da fare, se Benny insomma vuole...
Certo, la mia domanda sì, è, dimmi. Ma avete già dei, cioè ci sono già dei progetti futuri programmati?
Sì, allora, per esplorare, per cercare pianeti veramente simili alla Terra, sì, per esempio, ci sono in molte direzioni i progetti futuri. Quello in cui sono più direttamente coinvolto come ricercatore è la missione spaziale Plato, è una missione dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Plato partirà a fine 2026. E cercheremo, ha come obiettivo specifico quello di cercare pianeti simili alla Terra intorno a stelle simili al Sole. Perché abbiamo capito che il Sole non è una stella mediocre, è una stella che ha caratteristiche abbastanza rare, è longeva, perché l'evoluzione sulla Terra richiede tempo. Per arrivare agli esseri multicellulari, ai primi pesci, ci sono voluti 3 miliardi e mezzo di anni, forse anche un po' di più, spanne. È una stella longeva ed è una stella molto stabile, non irruenta. La maggior parte delle stelle che ho osservato in cielo stanotte hanno pianeti, ma non hanno queste caratteristiche di longevità e stabilità che sono essenziali per la vita così come la conosciamo.
Perfetto. Allora, amici di F2 Radio Lab, io ringrazio tantissimo il professor Giovanni Covone che ci è venuto qui a salutare.
Grazie Benedetta, grazie Matteo.
Grazie a te, a lei, scusi.
No, perché?
No, beh, siccome ci siamo entrati in confidenza, ma questo poi ne riparleremo fuori dal microfono. Comunque io voglio dirvi che ritroveremo il professor Giovanni Covone qui ai nostri microfoni per un podcast che verrà mandato in onda qui su F2 Radio Lab, in cui parleremo, insomma, di spazio, stelle e risponderemo a tutte le vostre domande. Quindi restate con noi e restate soprattutto connessi, insomma, al nostro sito, al nostro Instagram, e seguiteci su tutte le nostre dirette, anche perché il professor Giovanni Comune non vede l'ora di iniziare questo podcast, immagino, come lo vogliamo noi.
Assolutamente, tornerò presto negli studi.
Allora, noi ringraziamo ancora il professore, ringrazio Benny che mi ha accompagnato in questa intervista, ringrazio Giovanni, il nostro fonico.
Grazie.
E io scuso con i nostri ascoltatori, anche perché abbiamo un po' stravolto questa programmazione, ma penso che per voi non sia un problema, perché abbiamo rimpiazzato con una grandissima parentesi di cultura internazionale e spaziale, bella questa, ma vi lascio a Lucky Star un pezzo di Madonna.